Il podcast di Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Delle massime più note di Albert Einstein è quella che sostiene l'inesistenza delle coincidenze in quanto Dio non si mette di certo a giocare a dadi. Questa massima nasce in realtà dalla critica di Einstein all'interpretazione della cosiddetta scuola di Copenaghen riguardo alcuni fenomeni della fisica quantistica. Ci vuole anche dire che nella visione dello scienziato tedesco ogni cosa ha avuto una causa e il suo agire produrrà un preciso effetto. Niente nasce per caso. Se così fosse, allora l'estate del 1978 non sarebbe frutto del caso, ma un gentile omaggio della provvidenza, intervenuta a creare un'unione fra due generi musicali apparentemente agli antipodi e che invece scopriranno di essere molto più simili di quanto pensassero. I due generi in questione sono il punk londinese e il reggae giamaicano. I primi predicano ateismo, scorrettezza politica, disobbedienza sociale che può e forse deve anche sfociare nella lotta armata. La loro musica deve fare rumore e sebbene sarebbero pronti a giurare il contrario, sono ossessionati dalla moda e dallo stile, motivo per cui Malcolm McLaren e Vivian Westwood decisero di finanziare questo movimento, o forse di inventarlo. Che invece sono legati a doppio filo con la religione rastafariana, rifuggono la violenza, non la lotta. I loro testi non contengono alcun tipo di volgarità, la loro musica è quanto di più rilassante possa esistere e ignorano le più basilari regole del vestire, figuriamoci se seguono la moda, almeno fino a quando l'Adidas non si rese conto che stavano sempre con le loro tute e allora crearono la felpa d'ordinanza del movimento. Il sodalizio fra i due generi musicali inizia ufficialmente nel 1978, partendo dai due grandi punti in comune che avevano: l'amore per la marijuana e per il gioco del pallone. C'è di mezzo anche l'attività di due ambasciatori d'eccezione, Johnny Lydon e Bob Marley. Cresciuto come uno skinhead, il frontman dei Sex Pistols non poteva certo immaginare che negli anni a seguire quel movimento sarebbe stato cooptato dall'estrema destra. Quel che poteva tranquillamente immaginare era la breve durata che la sua band avrebbe avuto e infatti nel giro di un anno e mezzo i Pistols nascono, brillano ed esplodono.
Yeah!
apertura, come ben noto, non era stata consensuale né pacifica e sostanzialmente si era risolta con l'allontanamento del frontman da parte del gruppo e del management, ma non della produzione. Il produttore Richard Branson infatti era fra le poche persone a cui John Lydon stava molto simpatico ed era ricambiato. Non ha nessuna intenzione di scaricarlo come artista e dunque gli dice: tranquillo, considera il tuo prossimo gruppo già prodotto da me. Ma intanto, se vuoi, perché non fai un giretto in Giamaica? Mi fai da talent scout? Cerchi qualcosa di interessante. Johnny in quel momento è bloccata a un aeroporto negli Stati Uniti senza neanche i soldi per tornare a casa e dunque naturalmente avrà pensato l'equivalente cockney di ma chi te ce manna, e prima che Richard potesse cambiare idea è già a Kingston Town.
On a bunch of the kids a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fits in a them jeans, a show off girls and bling. Smell a marijuana around the corner, them juggling. One madman get team food straight out of the garbage bin. Aye.
In realtà non è campata in aria, perché Richard ha i dati delle vendite e sa che in Giamaica Rotten era il bad boy più amato dell'isola. Nessuno era più indicato di lui per poter instaurare le prime relazioni diplomatiche fra questi due mondi. Chiaramente per Branson l'obiettivo non era musicale, almeno non solo, ma imprenditoriale, visto che aveva appena creato la sottodivisione reggae della Virgin. Dunque Richard prenota per lui e l'amico una stanza allo Sheraton Hotel, dove provinano chiunque si presentasse. E si presenta praticamente chiunque, chiunque suonasse reggae, eccezion fatta dei nomi più grossi. Chi invece non si presenta quasi mai è Johnny. Ma come? Non era andato lì per fare quei provini? Sì, il problema è che la prima cosa del suo viaggio che ha fatto è rimediare l'erba più potente che l'isola potesse offrire. Si è acceso un torcione di quelli che si usavano per farsi luce nelle caverne e da quel momento in poi il resto della sua permanenza nell'isola tropicale viene avvolta sia letteralmente che metaforicamente da uno spesso strato di nebbia. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why.
Why, man?
Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to class. Fortunatamente è con lui l'amico Don Letts, che ha con sé una Super 8, grazie alla quale riesce a riprenderlo mentre va in giro per Kingston. Stare allo Sheraton, godersi gli agi di un hotel di lusso, non era il suo stile. Molto meglio andare in spiaggia a fumare, da bravo irlandese è coperto dalla testa ai piedi per non ustionarsi, non diventare un gambero con il sole, ma soprattutto voleva parlare, chiacchierare con la gente del posto, entrare nelle bettole le più autentiche sporche che potesse trovare. Una vacanza in puro stile punk. Naturalmente fra i pochi che non si presentarono allo Sheraton c'era il più grande artista reggae della scena, Bob Marley. Motivi semplici: uno, il frontman dei Wailers aveva già un solidissimo contratto con la Island Records e un rapporto ancora più stretto con il suo fondatore Chris Blackwell, ma soprattutto era partito, dopo aver subito un attentato nel 76, ufficialmente per una vacanza a Londra, un esilio volontario a tutti gli effetti. Inizialmente Robert Nesta non aveva alcuna simpatia per i punk e pensava che fossero dei criminali buoni solamente per far macello, privi di una propria volontà, vittime della folla. Ed ecco che rispunta anche in questa storia Don Letts, che dopo essere diventato amico di Bob gli dice: guarda che ti sbagli, questi sono dei ribelli, hanno una bella mentalità. Ragionare per pregiudizi non fa minimamente parte del carattere di Bob Marley e dunque capisce che tutto ciò che sa sul movimento punk effettivamente lo ha preso dai tabloid, gli stessi che tuttavia lo dipingono esclusivamente come un fricchettone drogato famoso solo fra i cannaroli. Doveva farsi la sua idea.
London's burning! London's burning!
gli ci vuole molto per farsela, perché scopre che praticamente tutte le punk band di Londra, che non erano poche nel 77, sanno perfettamente chi lui sia e muoiono dalla voglia di conoscerlo, primi fra tutti i Clash. Questo incontro cultura è quanto mai fruttuoso. Bob scopre che molti di quegli artisti venivano da contesti di povertà, se non estremi come il suo, comunque pesanti, e che spesso e volentieri condividevano con gli immigrati caraibici che vivevano nei quartieri più popolari, come la famigerata Brixton. Questo periodo della sua vita ispirerà la canzone Punk Reggae Party, che contiene la frase "The Wailers will be there, the Damn, the Jam, the Clash". Leader spirituale per vocazione, Bob diventa ben presto un punto di riferimento anche per i musicisti londinesi, che lo accolgono come uno di loro. Avevano le stesse passioni, d'altra parte, l'abbiamo detto, pallone ed erba, e questo aiutò Marley a riprendersi completamente dall'attentato subito, a tornare in Giamaica nel 1978 per il One Love Concert e ripartire da dove era rimasto, portare la pace nella sua isola. Il vero protagonista di questa storia, tuttavia, è un nome che vi ho già fatto e che probabilmente vi sarà risultato sconosciuto, quello di Don Letts. Quale verrà riconosciuto il merito di aver creato da zero il Punky Reggae Party. Nato nel 1956 da genitori giamaicani emigrati in Inghilterra, Letts è effettivamente cresciuto a Brixton, in quel cuore pulsante della scena multiculturale londinese. Aveva iniziato come DJ al mitico Roxy, il primo club punk di Londra, ma nel 1976, quando lui iniziava, la scena punk non aveva prodotto tanti dischi. Fisicamente non ce n'erano abbastanza per fare una serata intera, e Letts colmava i vuoti fra i live set con i vinili reggae e dub, facendo conoscere Bob Marley e personaggi come King Tubby a un'intera generazione di punk inglesi. Armato della sua Super 8, ha filmato decine e decine di concerti, momenti iconici della scena punk. Da questo materiale, fra l'altro, nascerà un film, The Punk Rock Movie, primo vero documentario sulla scena punk inglese, con i Sex Pistols, i Clash, Siouxsie and the Banshee. Don Letts è un archivista della controcultura. I suoi documentari, i suoi set radiofonici, persino i suoi interventi pubblici svelano una parte della scena musicale vista da dietro le quinte che è meravigliosa da indagare.
Like a lot of countercultural movements, like the hippie movement, like the hip hop movement in the early 80s and the punk rock movement, they were all informed by the social, economic, political climate of the time. You know what I mean? We couldn't get, it's like Johnny Rotten sung, and you know, we really felt it. When he said no future, it really felt like we had no future. And we actually tried to get, we got proactive and tried to do something about that situation. You know, whether that be start a band or me starting to film or people starting to write, it was a proactive thing. That was the thing about punk rock, it was all inclusive. If you had an idea and you had the motivation, you could be part of this shit, you know.
Don Letts, però, da sempre estremamente modesto, frena sul suo contributo. Ho solamente fatto conoscere il reggae alle persone che non avevano contatto con la cultura nera. Che fosse musica buona, non c'era bisogno che glielo dicessi io. Bastava che avessero orecchie.
Don't be naughty, for it's a fun.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.